File 33, pagina 279. Nel frattempo è necessario cercare di riparare le gaffe degli italiani. Il 12 novembre, secondo l'accusatore britannico, nel suo ordine segretissimo numero 18, Hitler ordina alla OKV di fare preparativi per l'occupazione della Grecia e della Bulgaria in caso di necessità. All'incirca 10 divisioni dovevano essere utilizzate per impedire l'intervento della Turchia. Per ravvicinare la scadenza, le divisioni tedesche che sono entrate in Romania dopo l'abdicazione di re Carol II su richiesta del conducator, il maresciallo Antonescu, verrebbero rafforzate. Il 13 novembre 1940 Hitler invia alla OKV e ai comandanti della Luftwaffe, della Marina e dell'esercito di terra un ordine relativo all'operazione Marita, che voleva dire invasione della Grecia. Questo ordine stabiliva che l'invasione della Grecia era decisa e che doveva iniziare non appena il tempo lo avesse permesso. Nel frattempo, di fronte alla realtà delle truppe italiane respinte in Albania dall'esercito greco, lo Stato Maggiore della Kriegsmarine ha inviato ad Hitler attraverso Röder un memorandum in cui si sottolinea in termini vigorosi l'insufficienza degli italiani. In questo testo, datato 14 novembre, la Marina sottolinea che l'incapacità dei soldati del Duce non solo rinforza la posizione strategica della Gran Bretagna nel Mediterraneo, ma ne aumenta considerevolmente il prestigio nel mondo. Quanto all'offensiva italiana in Egitto, essa non si effettuerà mai. Lo Stato Maggiore della Kriegsmarine, che non usa mezzi termini, afferma: l'Italia non capisce la situazione, il suo comando è pietoso e le sue forze armate non possiedono né la capacità né l'esperienza militare essenziali per intraprendere nel Mediterraneo le operazioni richieste e condurle a termine con l'autorità e il ritmo accelerato che si impongono. In conseguenza, questo compito deve essere eseguito dalla Germania. L'occupazione del territorio africano rimane l'obiettivo strategico primo della guerra tedesca nel suo insieme. Essa avrà un ruolo decisivo per l'esito. La Marina non sbaglia, tanto più che la Royal Navy si installa al Pireo e a Creta, ma non essendo sua l'idea, Hitler rifiuta di lasciarsi convincere. Egli non pensa ad altro che a regolare i conti con la Russia. Ascoltiamo Sir Hartley Shawcross. Il 28 gennaio 1941 Hitler vide Mussolini. Jodl, Keitel e Ribbentrop assistevano all'incontro e attraverso le annotazioni di Jodl relative all'avvenimento noi possiamo sapere che Hitler dichiarò che uno dei motivi dei concentramenti di truppe tedesche in Romania era che esse sarebbero state impiegate contro la Grecia. Il 1 marzo 1941 le truppe tedesche entrano in Bulgaria e avanzano verso la frontiera greca. Di fronte alla minaccia di un attacco tedesco, forze di terra britanniche furono sbarcate in Grecia il 3 marzo in ottemperanza all'assicurazione formale che era stata fatta dal governo britannico il 13 aprile 1939, per cui la Gran Bretagna si sarebbe sentita in obbligo di dare, rispettivamente alla Grecia e alla Romania, tutto l'appoggio possibile nel caso in cui uno dei due paesi fosse vittima di una aggressione e resistesse all'attacco. L'aggressione italiana aveva già fatto agire questa garanzia. Il 25 marzo 1941 la Jugoslavia si unisce al patto tripartito che era stato concluso tra la Germania, l'Italia e il Giappone. Il capitolo preliminare di questo patto stabiliva che le tre potenze contrattanti sarebbero rimaste unite e avrebbero lavorato insieme. Lo stesso giorno Ribbentrop inviò due note al primo ministro jugoslavo per assicurargli che la Germania aveva realmente l'intenzione di rispettare la sovranità e l'indipendenza del suo paese. Eppure, questa dichiarazione era un nuovo esempio dell'inganno che adoperava la diplomazia tedesca. Abbiamo visto gli sforzi di Hitler per incitare gli italiani a un'aggressione contro la Jugoslavia. Abbiamo visto le istruzioni con cui egli preparava dal suo canto l'invasione della Jugoslavia. Poi, il 25 marzo, egli firmava un patto con questo paese e il suo ministro degli affari esteri dava per iscritto assicurazioni riguardo al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Grecia. Dopo l'occupazione della Bulgaria, durante la notte del 28 febbraio 1941, Hitler crede che gli jugoslavi non faranno difficoltà per lasciare entrare le truppe tedesche nel loro territorio, ma il reggente, il principe Paul, resiste. Egli viene allora convocato al Berghof, dove Hitler, che lo riceve il 4 marzo in gran segreto, lo ricopre di insulti prima di offrirgli Salonico in cambio della sua adesione all'asse. Alla fine il reggente cede. Il 25 marzo, dopo essere partiti da Belgrado di notte e furtivamente, il primo ministro Cetovis e il suo ministro degli affari esteri Markovic firmano a Vienna il trattato imposto dal dittatore nazista. Ben presto, però, la notizia si diffonde in Jugoslavia. Alcune ore più tardi viene a sommossa appoggiata dall'esercito e dall'aviazione. L'erede al trono, il principe Pietro II, benché rigorosamente sorvegliato, riesce a scappare, servendosi di una grondaia. Il 27 marzo egli è proclamato re. I manifestanti, pazzi di gioia, insultano l'ambasciatore tedesco e sputano sulla sua macchina. Quando viene a conoscenza del rovesciamento della situazione interna della Jugoslavia, Hitler viene preso da un attacco di collera tremendo. In piena notte egli convoca i suoi generali e Ribbentrop e ordina di schiacciare il paese che osa resistergli. Inoltre egli sospetta che l'ambasciatore sovietico a Belgrado abbia contribuito a questo colpo di scena. Egli ordina a Göring di distruggere Belgrado con un attacco di bombardieri pesanti operanti a ondate successive che partiranno dalle basi dell'Ungheria. L'esercito di terra deve anch'esso mettersi in marcia. Hitler decide che la Jugoslavia sarà divisa. L'Italia avrà la costa adriatica, l'Ungheria e la Bulgaria riceveranno la Macedonia. Ecco almeno una guerra che farà contento qualcuno, sogghigna il Führer. Il 6 aprile 1941 ha inizio l'invasione della Jugoslavia e della Grecia. Così rileva il procuratore britannico. Tratti, patti, garanzie, impegni di tutti i tipi sono disprezzati e ignorati sempre ove sono in gioco gli interessi aggressivi della Germania. È la sera di venerdì 7 dicembre. Il tribunale, d'accordo con l'accusa inglese, decide di sospendere l'udienza e di rinviare il seguito della dichiarazione al lunedì. Durante il fine settimana, il capitano americano Gilbert avrà dei colloqui con alcuni degli accusati. Non sembra che i fatti ricordati nel corso delle ultime udienze destino la loro attenzione in modo particolare, e si sanno che si riferiscono a avvenimenti che non possono essere negati e preferiscono parlare di altri argomenti, Gehring riconosce. Naturalmente il ruolo dell'accusa non è quello di farci delle scuse, questo è compito nostro, ma ci sono certe cose che essa sorvola deliberatamente, nello stesso modo in cui un ordine si trova modificato seguendo la trafila fino all'esecuzione. Per esempio, come capo del piano quadriennale, posso stabilire che gli operai stranieri vengano pagati sulla stessa base degli operai tedeschi, ma che debbano pagare tasse più elevate. Poi il ministro delle Finanze redige un progetto, esso passa al ministro del Lavoro. Alla fine si giunge alla conclusione che gli operai stranieri pagheranno, in alcuni casi, 4/5 del loro salario in tasse. Questo non significa che io abbia detto che gli operai stranieri debbano morire di fame. Frank invece accenna alla questione della colpevolezza dei dignitari nazisti giudicati a Norimberga. L'ambizione, egli dice, ci ha travolti, tutti noi, anche me. Non riferite agli altri che vi ho detto questo. Al processo lo dirò con altre parole. Quanto a Ribbentrop, egli ritorna su un argomento che gli è caro, il magnetismo di Hitler. Nessuno riusciva a sfuggirne, anche quando grandi intellettuali erano riuniti intorno a lui, dopo 5 minuti essi cessavano di esistere e la brillantezza della sua personalità li eclissava tutti, anche nel caso delle discussioni di Monaco, Daladier e Chamberlain sono stati letteralmente soggiogati dal suo fascino. Pagina 284.